Ecco, buonasera a tutti. Penso di dire qualcosa su vari punti, adesso lo specificherò, però sono anche interessato a poter dialogare se ci sono domande o se ci sono osservazioni, quindi diciamo che interagiamo. Sono abituato anche a Gerusalemme in questi ultimi anni alle lezioni dell'università ebraica, dove si interagisce, il professore fa la lezione ma si interviene, si interrompe anche il professore e si pongono domande, questioni, e così la lezione è molto più viva. Questa non è una lezione, confesso che non sono uno studioso di dossetti, ho fatto qualche cosa, sono interessato, molto appassionato alla figura di Don Giuseppe, ovviamente, e quindi una persona che ho conosciuto nel 1970 e in una data un po' particolare, e già con questo penso che si possa già entrare nel vivo delle cose che voglio raccontarvi questa sera. L'ho conosciuto nel 1970, esattamente il 19 settembre di quell'anno, era il 19 settembre, avevo 15 anni, facevo un liceo scientifico, però come tutti i ragazzi della mia età, i giovani, tutti no, una buona parte dei giovani della mia età, qui ci sono anche dei miei coetanei, e ero nel 68, nel movimento studentesco, e frequentavo la chiesa, ero cattolico, eccetera, e ovviamente una persona della mia parrocchia, Osvaldo Piacentini, che forse qualcuno di voi conosce, preoccupato un po' per la mia fede o per la mia e quella di altri miei amici, ci propose di andare a sentire Dossetti, ci propose di fare due giorni su fede e impegno politico. E poi alla fine ci propose di andare a sentire Dossetti, che noi non conoscevamo, avevo 15 anni mai sentito parlare, perché per mostrare un esempio di che cosa? Un esempio di una persona, così ci disse lui, ce la presentò così, una persona che si era impegnata nella costruzione della città, nella politica, che poi aveva lasciato la politica attiva, ma non aveva lasciato l'interesse per, fra virgolette, la città, non è stata una fuga. E quindi ci ha presentato la sua esperienza, la sua vita, come una vita, fra virgolette, politica, nel senso più alto del termine, se vogliamo. E così, un po' con queste idee che non capivamo, allora siamo andati su. E doveva essere un incontro, come faceva Dossetti tutte le sabato sera da un po' di anni, e al sabato sera spiegava le letture della messa del giorno dopo, della domenica. Arriviamo su e ci sediamo, poi arriva questa persona alta, un po' ieratica, aveva la talare, uno sguardo severo, insomma. Si siede e dice: questa sera vi chiedo di chiudere i registratori. Io non capivo niente, non avevo 15 anni, è la prima volta che arrivo in quell'ambiente, e invece di spiegare le letture, quel giorno cominciò a fare un discorso riguardante alcuni eventi mondiali che si erano appena accaduti, e volendo prendere una posizione, volendo dire qualche cosa. Allora qui bisogna ricordare, siamo nel 1970, siamo nel settembre del 70, c'era in visita, arrivato da poco, Nixon dagli Stati Uniti, in visita ufficiale per parlare con il capo dello Stato e anche con il Papa, ovviamente, come si faceva, come era abitudine, niente di straordinario. Se non che Dossetti sentì come questa cosa lo interpellava, e allora cominciò a sostenere che insomma l'incontro con il Papa, adesso la faccio molto breve perché anche se siamo già entrati nell'argomento, l'incontro con il Papa doveva avere certe condizioni che lui riteneva necessarie perché non fosse un avallo, e lo dico con le parole mie, un avallo di quello che gli Stati Uniti stavano facendo sia in Medio Oriente, o stavano appoggiando meglio, sia in Medio Oriente che nel Vietnam. La guerra nel Vietnam, i bombardamenti, nel gennaio del 68, il primo gennaio del 68, forse qualcuno di voi lo ricorda, il cardinale Lercaro fece un'omelia per la pace, c'era la guerra in Vietnam in atto, e chiese la sospensione unilaterale dei bombardamenti da parte degli Stati Uniti. E fu una delle cause della sua rimozione. In febbraio gli fu chiesto di ritirarsi. E questo nel gennaio del 68. Ora la guerra è continuata e la visita di Nixon al Papa per Dossetti era una visita che bisognava che il Papa doveva dire qualche cosa su questa visita, non lasciare, disse mi pare, deve dire se non il contenuto, insomma, quello che si sono detti, una parte di quello che si sono detti, perché non può, essendo il capo della Chiesa Cattolica, lasciare che la gente possa essere disorientata o possa pensare che questo sia un avallo alla politica degli Stati Uniti nel Vietnam e in Giordania, dove era appena successo qualche giorno prima il famoso Settembre Nero, forse qualcuno di voi lo ricorda. Settembre Nero nel 70, dopo la guerra dei sei giorni, nel 67 i palestinesi scappano, fuggono, molti vanno in Giordania, vengono costituiti i campi, si formano i campi profughi dei palestinesi in Giordania. Questo nel 67, nel 68, 69 e nel 70. Nel 70 succede che il re Hussein compie alcune stragi nei campi palestinesi, in una notte o due migliaia di palestinesi vengono uccisi dalle forze armate giordane. Il re temeva un colpo di Stato, comunque sia c'era l'avallo per questa operazione da parte degli Stati Uniti. E Dossetti sosteneva in questo discorso: non si può ricevere Nixon facendo finta che niente sia successo, nulla sia successo. E perciò richiese una qualche dichiarazione da parte del Vaticano e prese la decisione di sospendere gli incontri del sabato sera, non in segno di protesta, ma perché non si sentì, perché aveva, voleva essere sicuro di essere in linea con il pensiero della Chiesa, diciamola così. Voi capite bene, per me era pane per i miei denti, ero andato su senza vedere, senza sapere nulla. E mi trovo davanti una persona che dice le cose che a me interessavano, le cose che mi facevano dire: ma allora la fede non è una cosa da bigotti, è una cosa viva, è una cosa inserita nella storia, non è per una mia, diciamo, crescita spirituale individuale, ma che non ha niente a che vedere con la società, con il bene comune, con la solidarietà, con i principi, con l'umanità, no. E allora da lì nacque un rapporto con Dossetti, cominciò nel quel 19 settembre del 1970. Questo è significativo perché Dossetti, come alcuni sanno, si ritirò dalla politica nel 1951. Adesso poi darò qualche data per poter individuare meglio la storia, l'itinerario di Don Giuseppe. Si era ritirato nel 51 e nel 55 aveva costituito la comunità, la piccola famiglia dell'Annunziata, e nel 55 scrive anche la regola della comunità e scrive nella regola: scusate, eccola qua, all'inizio della regola, nell'incipit, al secondo paragrafo, dice: il mistero è l'Eucarestia del Cristo, nella quale tutta la creazione, tutto l'uomo, tutta la storia, tutta la grazia e la redenzione, tutto Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, per Gesù Dio e uomo, nell'atto operante in noi, della sua morte di croce, della sua resurrezione e ascensione alla destra del Padre e del suo glorioso ritorno. Questo fa parte dell'incipit della nostra regola. Richiamo un termine, dunque è un paragrafo incentrato sull'Eucaristia, sulla Messa, che è del Cristo, nella quale tutta la creazione, dice. Qui sarebbe interessante, perché so che voi fate incontri sulla creazione, o meglio, sull'evoluzione, comunque mi fermo qui. Tutta la creazione, tutto l'uomo, e poi aggiunge tutta la storia, nella Messa. Per Dossetti nella Messa c'è tutta la storia. Questa frase, questa affermazione, già questa affermazione fa parte di tutta la sua storia, c'è dentro tutta la sua storia, di Dossetti, la sua convinzione, la sua formazione, tutta la storia. Orbene, non è specificata la storia sacra, la storia della salvezza, ma semplicemente la storia. E qui coincide la storia della, quasi a fare coincidere la storia della salvezza con la storia degli uomini, con la nostra storia. E questo per me è molto importante, è l'importanza quindi della storia, l'importanza della storia e del suo senso. Più volte Dossetti sottolineò questo punto, l'importanza non solo di conoscere le fonti della nostra fede, ma la storia, e la storia degli uomini. Senza conoscere la storia degli uomini, la fede diventa disincarnata, diventa una fede che non ha più senso, diventa una fede a metà, perché manca la parte dell'uomo, manca la parte della storia. E quindi l'importanza della storia, l'importanza della storia degli uomini, vivere all'interno della storia. Quante volte ho sentito Dossetti ripetere l'importanza di conoscere la storia, e quante volte ci ha dato la possibilità, e non solo ci ha fatto anche studiare, ma ci ha dato la possibilità di incontri sul senso della storia, su fare letture sul senso della storia. Uno degli ultimi libri che abbiamo letto, mi ricordo, adesso mi sfugge il nome mentre proprio me lo stavo per dire, il secolo breve, di, non ricordo più l'autore, Obsbaum, un libro molto interessante, il secolo breve. Perché interessante? Perché è il libro di un autore che cerca non di fare la storia della cronaca, la cronaca della storia meglio, ma di individuare i nodi della storia, di vedere l'evoluzione della storia. Perché questo è importante? Per formarsi una coscienza, per formarsi una coscienza della storia, per cercare di individuare le linee della storia e per cercare di capire verso dove va la storia degli uomini. Conoscere quindi la grande storia, questo per Don Giuseppe era un punto molto fondamentale. Formarsi quindi una coscienza umana oltre che cristiana, e qui sta uno dei nodi della regola. E la regola di Don Giuseppe, per me, è uno dei suoi scritti più autorevoli, dove lui concentra tutto quello che è stata la sua esperienza e la sua convinzione, non solo di fede, ma anche data dalla sua formazione umanistica e intellettuale. E poi dirò qualche cosa della... Ecco, per me quindi quell'incontro è stato molto importante, confermato da tante cose che poi ho sentito dire da Dossetti. E ora veniamo, vorrei dire qualcosa, sono molte, per dire qualche cosa della figura di Don Giuseppe bisognerebbe stare qui molto tempo. Il compito che mi è stato affidato, il tema è molto ampio, molto vasto. Io toccherò qualche punto, dirò qualche cosa su temi che mi interessano particolarmente, momenti particolari della vita di Dossetti. Una visione, una vita molto piena, ci sarebbero gli anni della formazione, molto importanti, che vanno dai primi studi a Reggio fino agli studi universitari, ma mi vorrei fermare più su alcuni altri punti. Il periodo della Resistenza, in particolare. Il periodo della politica, con una parola, sulla Costituente. Gli anni che vanno quindi dal 45, 46, 47, la Costituente, che però arriva fino al 51, 7 anni, come dirà Dossetti, ricorderà, molto intensi. Poi ritiro dalla politica attiva nel 51, e l'esperienza, siccome io devo toccare l'aspetto, diciamo, dell'impegno civile di Dossetti, no, mi pare, non parlerò di quello che è l'impegno religioso. Quindi non tocco, per esempio, il Concilio Vaticano II, non tocco altri punti che sarebbero molto interessanti, ma l'altro punto sul quale mi fermo, vorrei dire una parola, è nel 56, quando aveva appena formato la comunità nel 55, quindi un anno prima, nel 56 il Cardinale Lercaro gli chiede di presentarsi come candidato a sindaco di Bologna. C'era Dozza, sappiamo come è andata a finire, comunque dirò qualcosa. E poi infine qualche cosa sull'ultimo periodo della sua vita, dal 92 fino al termine 96, la difesa della Costituzione. Voi vedete, già qui sono temi molto grossi, periodi molto ampi, e quindi io cercherò di dire qualche cosa cercando di seguire un filo, se mi è possibile. Voglio citerò alcune cose, alcuni testi di Don Giuseppe e di altri su questi punti. Mi servo di un discorso che Dossetti ha fatto nel 96, comincio così. A Pordenone, scusate, nel 96, nel 94, mi pare, a Pordenone, un discorso che è stato visto come un discorso che traccia l'itinerario della sua vita di fede. Nel 94 Pordenone comincia dicendo che appartiene a un altro secolo, questo lo diceva spesso, e poi arrivo subito al punto. Ho acquisito una prima cosa ben ferma nella sopravvenuta maturazione della coscienza e nella riflessione su quegli eventi che la mia fanciullezza, la mia prima adolescenza avevano vissuto, una riflessione radicata nel profondo, un irriducibile antifascismo, non solo per il passato, ma anche per il presente e per il futuro, e per tutto quello che può assimilarsi adesso o preparare un nuovo fascismo. Questo è il primo punto che Dossetti sottolinea in questo discorso, un irriducibile antifascismo, non solo per il passato, per quello che è stata l'esperienza del fascio di Mussolini, che tutti sappiamo, ma anche per il presente e per il futuro, e per tutto quello che può assimilarsi adesso, o preparare un nuovo fascismo. So benissimo che la storia non si ripete mai nella medesima maniera, però si possono dare circostanze simili o similari che poi finiscono con l'avere esiti comparabili o perlomeno in qualche modo accostabili, e mi sembra questo il momento di dire che c'è un'incubazione fascista. Siamo nel 94, dunque nel periodo, nell'ultimo periodo della sua vita, nel periodo in cui Dossetti interviene per difendere la Costituzione, perché la riteneva che era in grave pericolo. Tutti gli eventi che c'erano stati, la bicamerale prima e poi i tentativi di riformare la Costituzione da parte dei governi, in particolare il governo Berlusconi, ma non solo, e l'attentato, il lungo, quello che alcuni definiscono il lungo attentato alla Costituzione. So benissimo, dice, che la storia non si ripete, che però si ripresenta, e mi sembra che questo sia il momento, scusate, di dire che c'è un'incubazione fascista. Non bisogna aspettarsi i fasci e le camicie nere per affermare che il fascismo può risorgere. Risorge sotto altre maschere, sotto altri aspetti. Non dico che il futuro si presenterà negli stessi termini, ma dico che chi ha vissuto, ancora molto giovane, quella prima esperienza di questa grande farsa o di questa grande teatralità, di questo inganno della coscienza del popolo, trova oggi in certi settori della nostra società equivalenze impressionanti. Quindi alla mia coscienza nasce spontanea la medesima reazione. Questa è la prima grande cosa che mi pare di poter attestarmi. Quindi Dossetti richiama subito l'irriducibile antifascismo, acquisito per diverse tappe, in diverse tappe. Qui sarebbe un discorso anche molto lungo, perché c'è un'evoluzione anche nel pensiero di Dossetti. È vero che qui parlo di un irriducibile antifascismo acquisito fin da giovane, da piccolo, ma è anche vero che Dossetti dovrà formarsi un pensiero antifascista. Dovrà formarsi delle categorie antifasciste, e quindi e sarebbe un discorso molto lungo, non mi fermo qui. Si discute molto, per esempio, ma quando Dossetti ha maturato una coscienza antifascista attiva? Voi sapete, nel 38 ci sono, nel 1938 abbiamo le leggi razziali, no? Prima o dopo, troviamo nei suoi scritti un pensiero, una consapevolezza, molto dopo, poco dopo, una formazione del suo pensiero. Però qui afferma che il suo irriducibile antifascismo era già nato prima, era già nato a Capriago, nel suo paese natale. Quindi ho cominciato, dice, continua, a studiare in modo personale e autonomo il mio primo interesse di studioso dei problemi giuridici, i due grandi sistemi. Voi sapete che ha studiato legge, diritto canonico, giurista, i due grandi sistemi, mi sono dedicato a studiare i rapporti tra i due grandi sistemi, il sistema ecclesiale e il sistema cosiddetto statuale. La riflessione su questi due sistemi, sul loro confronto, sulla loro vicenda storica, ricercata nelle varie fasi di questi due millenni, dagli inizi in poi, mi ha portato a due esiti simultanei e complementari. Da una parte, il distacco interiore dalla dottrina della Chiesa come societas perfetta, come società perfetta, come una società cioè autosufficiente, analoga a quello che era la dottrina dello Stato, della società statuale o civile. Come lo Stato ha una societas perfetta, analogamente la Chiesa, ancora più perfetta, questa era la dottrina, ha una sua dottrina analoga a quella del sistema statuale. Dossetti se ne distacca interiormente da questa dottrina, perché è certo che questa dottrina non coglie il proprio della Chiesa, e dice di più, dico di più, fuorvia dal proprio della Chiesa, non esprime il volto essenziale della Chiesa, è uno scheletro. E la seconda grande certezza è la certezza che la Chiesa, come corpo vivente, è animato dallo Spirito, e perciò la ricerca dello Spirito. Queste due grandi certezze, storicamente, afferma Dossetti, hanno permesso di respingere alle spalle il fascismo e tutto quello che può assimilarsi al fascismo e che può mettere sulla strada del fascismo e poi camminare nella Chiesa corpo di Cristo, eccetera. Una terza certezza, quando è entrato in politica, dice: vi sono entrato mio malgrado, ve l'assicuro, è stato un caso, una rottura di testi, un incidente d'auto che mi ha materializzato questa connessione. Quando sono entrato in politica ho cercato la via, e questo è un punto fondamentale, perché è una conseguenza delle prime due affermazioni, delle prime due realtà, dei sistemi ai quali si è dedicato, una conseguenza degli studi fatti e del suo interesse. Quando sono entrato in politica ho cercato la via di una democrazia reale, che qui chiama sostanziale. Che cos'è la democrazia sostanziale? E dice, non la via, per definirla, la definisce in negativo, non è la via, quella liberal democrazia di cui sembra che tutti oggi si siano fatti seguaci e realizzatori, siamo nel 94, Ho cercato una via di una democrazia reale, sostanziale, non nominalistica, che voleva anzitutto cercare di mobilitare le energie profonde del nostro popolo e di indirizzarle in modo consapevole verso uno sviluppo democratico sostanziale. Se è democrazia, se la scelta è democratica, non deve essere fino in fondo, altrimenti è nominale. Poi vedremo alcuni altri testi in cui difenderà questa idea, in particolare ne parlerò a proposito della Costituente. Quindi uno sviluppo democratico sostanziale, cioè in larga misura favorente non solo una certa uguaglianza o una certa solidarietà, ma favorente soprattutto il popolo, non solo in quanto, questa è la definizione più chiara a mio avviso, oggetto dell'opera politica, ma in quanto soggetto consapevole dell'azione politica. Democrazia sostanziale non vuol dire operare per il popolo come oggetto, ma considerare soggetto della democrazia il popolo. E qui sta tutta la scelta, ci tornerò, repubblicana all'epoca siamo alla Costituente, no? Vi ricordate il referendum, no? Nel 46, mi pare, se non sbaglio, fra scelta di uno Stato monarchico o repubblicano. Dossetti è per lo Stato repubblicano, questo è il motivo più profondo, perché non solo per questo motivo, lo vedremo, ma anche per affermare una cesura netta con quello che era stato prima del fascismo, lo Stato liberale, che aveva prodotto il nazismo e il fascismo, che aveva permesso il nazismo e aveva avuto come conseguenza il fascismo. Ora lui dice, nel 1946, non è possibile riprodurre una situazione analoga, un tornare indietro, bisogna inventare una situazione nuova, bisogna dare al popolo italiano una situazione nuova. Per questo la scelta democratica e repubblicana, che impediva in ogni caso un ritorno all'indietro, un ritorno alle condizioni che avevano poi permesso la nascita del fascismo. E alla base di questo sta appunto questa concezione della democrazia sostanziale. Lo ripeto, la democrazia sostanziale è la democrazia che considera il popolo non oggetto ma soggetto. Ora mi chiedo in quanti oggi hanno presente questa definizione della democrazia. Non lo so, non mi pare in tanti. Ma tutto il sistema politico repubblicano che sta alla base sta nella Costituzione è in questo senso. Ecco, non sono mai stato membro del governo, nemmeno come sottosegretario, perché De Gasperi non l'ha mai voluto. Lo dice anche, leggerò un testo. E non ho avuto rimpianti a questo riguardo. Mi sono assunto invece un'opera di educazione e di formazione politica. Un'opera di educazione e di formazione politica. Orbene, mi pare che questo sia importante sottolineare e ripeterlo, perché è stata questa un'intenzione alla base di tutte le scelte di Dossetti. Perché nel 50, beh, ormai ho preso una strada che non so dove vado, come se seguo la periodizzazione, la scansione periodica che ho detto all'inizio, perché forse è meglio prendere. Perché nel 51 lascia la politica attiva? Per tanti motivi li vedremo, ma per motivi di politica interna, per disaccordi con De Gasperi, il quale considerava il partito come una cassa di risonanza del governo e che quindi doveva appoggiare il governo, ma la politica la fa il governo. Per Dossetti invece doveva essere il contrario, la politica la fa il partito, il partito è la sede della formazione delle idee, dal quale il governo deve assumere le idee e poi le governare, legiferare, eccetera. Per motivi quindi di politica interna e anche altri motivi di politica interna, non sto a elencarli tutti, per motivi di politica estera, per il patto dell'Atlantico, in particolare la NATO, a cui l'Italia ha aderito supinamente, senza la possibilità, forse non c'era altre possibilità, non lo so, questo è tutto da vedere. Però per Dossetti era significativo che la politica internazionale, la situazione internazionale dei due blocchi impediva la nascita di qualche cosa di diverso. I due blocchi, la NATO e il patto di Varsavia, impediva la nascita di qualche cosa di diverso che scalzasse la divisione in due blocchi. Per Dossetti questo era un grande impedimento per la formazione delle coscienze. E quindi, visto che non c'erano più le condizioni per formare le coscienze, si ritira dalla politica. Ma per che cosa? Per fuggire dalla politica? No. Anche nel discorso dell'Archiginnasio, quando riceverà il premio nell'86 dalla città di Bologna, per mano del sindaco Imbeni, ripeterà la stessa cosa, la sua non è stata una fuga, ma è stato il cercare, per altre vie, la possibilità di continuare a formare le coscienze, non solo cristiane, perché ha fatto una scelta religiosa, ma anche le coscienze civili. E in fondo questa è una costante in tutta la vita di Dossetti, la ricerca della formazione delle coscienze civili e per lui cristiano religiosi. E qui lo ricorda, come abbiamo letto. Mi sono assunto un'opera di educazione e di formazione politica, anche nelle file della Democrazia Cristiana, aveva il compito della formazione dei giovani, dei giovani. I miei contrasti, se ci sono potuti essere con quelli che comandavano allora, sono stati non tanto contrasti di persona o dissensi di temperamenti, ma contrasti su questo aspetto necessario dell'azione politica come formazione della coscienza del popolo. Perché è necessario formare la coscienza del popolo? Per il concetto di democrazia sostanziale, come l'aveva definito. Perché il soggetto della politica è il popolo. E perciò non si può abdicare dalla educazione, dalla formazione del popolo, politica del popolo, di una formazione alta. Sarà questo uno dei motivi, forse lo leggo subito, uno dei motivi nel 1945-46 di contrasto con De Gasperi. Ricorda, prendo alcune affermazioni di Roberto Villa, allora passo a parlare della Costituzione, ecco. Quando si dice il contributo di Dossetti alla stesura della Costituzione, si dice troppo poco, quasi niente. Si dovrebbe dire in realtà, come fu detto per il Concilio, di Dossetti stratega della Costituzione. Dossetti è stato lo stratega della Costituzione. E non solo, come lo è stato per il Concilio, in un certo qual modo. E non solo del suo testo, del testo della Costituzione. Ha avuto un ruolo primario, aveva 33 anni quando ha partecipato alla Costituzione. Ha avuto un ruolo primario come padre costituente, ha avuto un ruolo primario perché è stato fra i 75 che hanno scritto la prima parte, i principi della Costituzione, i primi 12 articoli, ha avuto un ruolo primario addirittura nella commissione che poi ha fatto la stesura finale, mi pare fossero in 19, però non sono sicuro, i 19 che hanno steso la redazione finale della Costituzione. Dossetti era uno di questi, aveva 33 anni, forse era il più giovane, questo non lo posso affermare. Dice quindi Roberto Villa, stratega della Costituzione, non solo del suo testo, perché ha fatto parte di queste commissioni, e non solo perché alcuni articoli sono di mano sua, converrà forse leggerne alcuni, ed è intervenuto, dopo ne leggo alcuni, non solo del suo testo, ma dei presupposti storici, dei presupposti storicamente contestuali, i fatti che hanno reso possibile la Costituente e la Costituzione. Anche di questi fatti antecedenti la Costituzione, la Costituente, che hanno permesso il formarsi della Costituente, anche di questi fatti Dossetti è stato un attore principale, uno stratega, dice Roberto Villa, che hanno reso possibile lo stesso potere costituente repubblicano. Dossetti è l'unico in quell'incipiente dopoguerra a credere e a sottolineare che la questione istituzionale, monarchia o repubblica, non è solo una questione formale. La Costituzione non sarà la stessa cosa se l'Italia sarà una monarchia o una repubblica. Questo non lo credono né la Chiesa, né l'Azione Cattolica, né Civiltà Cattolica, che era la rivista del Papa di allora, né De Gasperi, e sono parole sue. Non interessa di fatto neppure al Partito Comunista e ai socialisti, che pure vogliono la Repubblica, perché hanno in mente sì una Repubblica, ma di classe, non di popolo. Per Dossetti il concetto di democrazia sostanziale, cioè il popolo soggetto di democrazia e non oggetto, è derimente. Da tutto discende da qui. Si dice, quindi, non interessa questo neppure al Partito Comunista e ai socialisti, che pure vogliono la Repubblica, perché hanno in mente sì una Repubblica, ma di classe, non di popolo. Si dice Repubblica in un articolo di quei giorni, prima del referendum di Don Giuseppe, ma quale Repubblica? Una struttura politica e sociale che garantisca ognuno contro posizioni di privilegio precostituite. E quello che sarà poi l'articolo 3 della Costituzione. In che cosa si differenzia dalla posizione qui dal Partito Comunista? Come sapete, il Partito Comunista voleva che i comitati di liberazione nazionale usciti dalla resistenza fossero loro a procedere nel disegno dell'architettura, diciamo, repubblicana. Per Dossetti non deve essere assolutamente così, per un motivo, perché deve essere il popolo, tutto il popolo, per un principio anche di pace, di pacificazione, che altrimenti non ci sarebbe stata. Il congresso, secondo punto, il congresso del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alto Italia del 1 settembre del 1945, una specie di costituente anticipata, ha già deciso, sono le parole di Dossetti in campagna elettorale qui a Bologna, ha già deciso il congresso del Comitato di Liberazione Nazionale di gabellare, cioè ingannare, una democrazia rudimentale senza voto a suffragio universale, la Repubblica dei CLN, come ricordavo prima, da consegnare in mano ad una ideologia. Una Repubblica genuina doveva essere, secondo Dossetti, né classista, né di partito, né laicista, liberale, né cattolica, tanto per dirle tutte, sono parole sue, cioè clericale, ma del popolo. Ci ha attaccato. È una chiarezza di pensiero molto forte, eh? Quindi del popolo, di tutto il popolo, non di una parte del popolo, cosa che sarebbe stata nei casi sopracitati, o di chiesa, o di ecclesiale, o cristiana, o classista, o di partito. Ma appunto deve essere di tutto il popolo, rappresentato in tutti i suoi ordini. Davanti ai 3.500 delegati, lui che era stato l'unico presidente dei comitati di liberazione nazionale provinciale cattolico, lui è stato presidente, è divenuto presidente del comitato di liberazione nazionale della provincia di Reggio Emilia, dove ha fatto la resistenza, cattolico, presidente dei comitati di liberazione nazionale di Reggio, dove la maggioranza era costituita dalle formazioni garibaldine, no? Comuniste, però è eletto da tutti. Davanti ai 3.500 delegati, lui che era stato l'unico presidente di Comitati di Liberazione Nazionale, provinciale, cattolico, in una terra di comunisti, catapultato da 15 giorni per ordine diretto del Vaticano a vice segretario della Democrazia Cristiana, si alza in piedi, scrive Villa, e dice nel discorso conclusivo in Piazza Maggiore nella campagna elettorale, qui a Bologna. Questo non è stato ancora pubblicato, quindi insomma, è anche bello sentirlo. Fui io, e solo io, a bloccare quel disegno. Questa mia battaglia per la liquidazione dei comitati di liberazione nazionale la condussi fino alla fine. Sono stato io, e io solo, a stendere dopo il 2 giugno del 1946 il testo del comunicato di scioglimento dei comitati di liberazione nazionale, che nessuno, e aggiunge Villa molto probabilmente perché avevano anche paura di farlo, voleva decidersi ad emanare. Vedete come è stratega non solo del testo della Costituzione, ma anche di quegli fatti che hanno preceduto la Costituente, che ne hanno permesso hanno permesso la Costituente nel modo in cui è stata fatta. La prima minaccia di dimissioni da vice segretario del partito a De Gasperi, che non può accettarle, siamo nel 48, De Gasperi non può accettare le dimissioni di Dossetti, non può accettarle, le deve respingere, perché Dossetti è lì per conto della Chiesa, è stato messo dal Vaticano, da Pio XII. E le sue dimissioni presentate prima a Montini, che era poi divenuto Paolo VI, ma che in quel momento era Roma, e presentate da Montini al Papa, e dal Papa furono respinte. E Dossetti è lì per conto della Chiesa. Non è in questo senso uno come gli altri, e perciò De Gasperi non può respingere, non può accettare le dimissioni di De Gasperi, scusate, di Dossetti. Nel febbraio del 1946, a 7 mesi dalla sua nomina a vice segretario, con l'accusa a De Gasperi, e qui torniamo a quello che dicevo prima, di avere sottratto in Consiglio dei Ministri la scelta costituzionale all'Assemblea Costituente per affidarla ad un referendum. Sono parole grosse, eh? De Gasperi, in queste parole di Dossetti, è stato accusato di avere sottratto all'Assemblea Costituzionale il suo diritto per affidare il diritto dell'Assemblea Costituzionale al referendum del 1946, cioè la scelta fra Repubblica e Monarchia. Per Dossetti non spettava al referendum, ma spettava all'Assemblea Costituente. Dossetti non voleva il referendum del 2 giugno. La scelta della Repubblica doveva essere compiuta dall'Assemblea Costituente. E aggiunge a De Gasperi, nella lettera, un referendum popolare potrà essere uno strumento efficace in democrazia reale, uguale sostanziale, solo quando al popolo, cioè al paese intero, sarà effettivamente garantita una vita democratica. Altrimenti il popolo non è in condizioni di fare una scelta democratica. E quindi la necessità per Dossetti, vedete com'era importante, se deve essere una democrazia sostanziale, deve essere ci deve essere una formazione del popolo in questo senso. Insegnare al popolo a essere soggetto della democrazia. Uno sforzo notevole, eh? E poi continuerà dicendo: sparsi il seme repubblicano, sono parole di Dossetti queste, ricordate anche da Melloni in un altro libro, in un lungo viaggio nel Veneto bianco, parrocchia per parrocchia, sezione di partito per sezione di partito, mentre De Gasperi ci impediva di parlare di Repubblica. E portai i voti per la Repubblica al congresso nazionale di aprile della Democrazia Cristiana. La Repubblica non è nata, perciò, il 2 giugno, ma al congresso della DC, in un certo senso. Nonostante De Gasperi, perché se il congresso della DC avesse votato in senso diverso, sarebbero andate diversamente le cose. Ciò nonostante De Gasperi alla fine di quel congresso imponeva un ordine del giorno sull'agnosticismo istituzionale, cioè la libertà di scelta lasciata agli elettori a garanzia, si diceva, della libertà di coscienza. Orbene, vediamo qui due pensieri diversi. Per Dossetti tutto è conseguenza del concetto di democrazia sostanziale. Per De Gasperi non so, se non credo che avesse lo stesso concetto di Dossetti, anche se era una persona alta, non si vuole, ma aveva una concezione diversa. All'Assemblea Costituente arrivavano tutti impreparati, nonostante la consulta nazionale e i lavori della Commissione Forti. Non c'è un progetto condiviso, né da una parte né dall'altra, sono questioni formali e preliminari. Ecco perché in uno dei discorsi del 94, mi pare, a Monteveglio, con la presenza di Nilde Iotti, che allora era presidente della Camera, Dossetti dirà: ecco perché la Costituzione nasce come un fiore pungente, nato quasi per caso da un arido terreno di sbandamenti postbellici e risentimenti faziosi. E qui commenta Roberto Villa: questo ragazzo di 33 anni, sempre ricordato, si alza in piedi in questo disorientamento delle forze politiche e dice di avere un progettino. Mentre in questa Assemblea Costituente tutti erano arrivati completamente impreparati e si parla di questioni prettamente formali e preliminari, perché nessuno ci aveva pensato. E Dossetti si alza, tira fuori un foglietto con scritto l'ordine del giorno sui contenuti da affrontare nella discussione. I temi sono quelli dell'Assemblea, della Costituente, dell'organizzazione della Commissione dei 75 e delle sue tre sottocommissioni. Così si comincia, e per tutti quei lavori, dirà Dossetti stesso nell'86 in un'intervista a Scoppola e a Elia, così si comincia, per tutti quei lavori, quando eravamo d'accordo io e Togliatti, l'articolo era fatto. Questa è la storia. Ebbene, bisogna anche ricordare, non so se lo trovo, in un libro Fangareggi, che scrive il libro Il partigiano Dossetti, vediamo se lo trovo. Voglio perdere tempo. Sì, ricorda, dunque sta parlando del Dossetti partigiano, ritorniamo un po' indietro, no? Sempre Gilli ricorda di avere ricevuto da Dossetti, ai tempi in cui erano sulla montagna, nella montagna, gli ultimi mesi della guerra, perché Dossetti diventò partigiano ad un certo punto, anche se aveva lavorato sempre per la formazione antifascista e aveva lavorato come partigiano nella pianura, però a un certo punto diventa pericoloso per lui rimanere in pianura e allora sale sui monti con le file dei partigiani in montagna. Forse mi conviene bere un goccio d'acqua perché... Basta. Scrive sempre Gilli, un suo compagno, amico di giovinezza, di Cavriago, il paese dove lui è cresciuto da giovane, da ragazzo, a Reggio Emilia, dove c'era la statua di Lenin, e credo che ci sia ancora, se non l'hanno tirata giù, che addirittura Lenin in un discorso ricordò Cavriago. Comunque, Gilli ricorda di aver ricevuto da Dossetti una bozza di Costituzione del nuovo Stato, elaborata da lui assieme ai colleghi dell'Università Cattolica. E questo si sarebbe confermato da altre testimonianze degli incontri di Casa Padovani avvenuti a Milano quando Dossetti era a Milano, incontri clandestini dove lui insieme ad altri, c'era anche Fanfani, c'era Sofia Vannari e altri, insomma, si trovano, e fu Dossetti a riunire queste persone in casa Padovani, ma non voglio sbagliarmi, e si cominciava a discutere, a pensare a quello che sarebbe stato, che avrebbe dovuto essere lo Stato italiano dopo la guerra, perché ormai si era intuito il fascismo era il termine della sua parabola, e quindi bisognava pensare a organizzare uno Stato che non fosse un semplice ritorno alla situazione di prima. A casa Padovani negli anni 42 in pari. Una ventina di cartelle dattiloscritte, ricorda Gilli, di aver ricevuto da Dossetti questa bozza, e una ventina di cartelle dattiloscritte che contenevano i principi fondamentali dello Stato moderno. Gilli consegnò successivamente in visione ad altri il documento, che andò perduto, con estremo rammarico del primitivo possessore. Il particolare è confermato da Ido Barchi, il partigiano delle Fiamme Verdi Eolo, che rammenta come in una fredda giornata di montagna della primavera del 45 Giuseppe Dossetti gli mostrò un progetto di Costituzione chiedendogli il suo parere, al che il Barchi, allora poco più che adolescente, rispose che la sua scarsissima o inesistente preparazione politica non gli consentiva di esprimersi in proposito. Quindi negli anni della Resistenza Dossetti si era steso una bozza della Costituzione. Questo lo ricorderà anche in un altro testo che non ricordo. Ci aveva pensato quando a un certo punto si ammalò e passò dei mesi a Marola, nella montagna di Reggio, e lì stese una bozza di Costituzione. Se queste testimonianze sono vere, dunque ci aveva pensato già da tempo. E quando lui arriva a questa assemblea, ci arriva più preparato degli altri, c'ha già in mente un progetto. Non so quanto tempo, io ho già finito il mio tempo forse. Le 10. Allora io salto, come ho detto, ci sarebbero tante cose. Il libro bianco è scritto in occasione della candidatura a sindaco nel 56, famoso libro bianco, un libretto dove Dossetti raccolse un'analisi dettagliata della situazione, delle esigenze della città di Bologna, dove era contenuta l'idea dei quartieri, del decentramento e dei bisogni reali della città, cosa che poi è stata adottata dalle amministrazioni successive, eccetera, ma non mi fermo. Volevo invece, allora concludo questa parte dicendo, tornando a un pensiero, mi è stato affidato questo tema, Dossetti e l'impegno civile. Ma come è l'impegno civile, no? Paolo poi parlerà dell'impegno religioso. Come ho detto a Piero, quando mi ha telefonato e me l'ha chiesto, la divisione è giusta e ci vuole, però non è facile tenere separate le due cose. Come forse avete un po' compreso, anche dalle, non ho detto tutto, avevo altre cose preparato da queste cose. È difficile tenere separate impegno civile e impegno cristiano, religioso di Dossetti, anche per un motivo molto semplice, se volete, ma molto vero, molto profondo in Dossetti, non solo perché è un'unica persona, non è facile separare i pensieri nella testa di una persona, si confondono, sono mescolati, si intersecano, no? Si influenzano inevitabilmente e a un certo punto anche giustamente, io penso. Ma non solo per questo, secondo me è impossibile tenere del tutto separate le cose, per un motivo molto semplice, perché Dossetti aveva una visione molto unitaria dell'uomo e della storia, molto unitaria, nel senso che, come abbiamo letto anche nella regola all'inizio, lui nell'Eucarestia inserisce anche la storia degli uomini, perché per lui credente, se è vera la salvezza di Dio, se è vera la fede, non ci può essere questa separazione. Per lui come credente, una storia dell'uomo senza la storia della salvezza è qualcosa di che manca alla storia degli uomini. Per lui come uomo di fede, io dico, si può pensare diversamente, ognuno è libero, ma io parlo per di lui, no? Stiamo parlando di lui. Infatti, vabbè, quindi è difficile separare le cose. E Dossetti contesterà più volte altri pensatori cristiani che invece hanno tentato di inventare, dico io, un'altra realtà che sta a metà fra la storia della salvezza, la storia della fede e la storia degli uomini, per cercare di dare una certa autonomia alla storia degli uomini e quindi inventare una terza storia, non so come chiamarla, una terza situazione. Per esempio, Maritain parla di fine infravalente, il fine è il regno di Dio, eccetera, ma c'è un fine infravalente che è a metà fra la storia degli uomini e la storia di Dio, diciamo così, e che consente una certa autonomia, lo faceva anche per dare l'autonomia ai laici, all'interno della Chiesa, eccetera. Bonhoeffer parla di realtà penultime, sempre per dare consistenza ad una situazione nella quale si può operare senza necessariamente pensare alla fede, trovare un terreno comune, cerco di semplificare con le mie parole, fra le due realtà. Per Dossetti questo non esiste. per Dossetti tutto è unitario. Ora voi mi capite, questo non è privo di rischi. Può essere visto come un integralismo spaventoso. Identificare le due storie, identificare la città di Dio con il popolo cristiano. Scusate, non ricordo la formula, non voglio sbagliarmi, quindi cancello. Questo però si scontra con quello che è stata la vicenda di Dossetti, in grande dialogo con tutti, capace di recepire anche da chi non la pensa come lui ciò che c'è di buono. Pensiamo alla Costituente, con Togliatti, con Nenni e con chi aveva un pensiero molto diverso dal suo. Pensiamo a quando era giovane, dove lui ricorda tanto spesso discorsi con i suoi vecchi amici, i quali faranno, comunisti, non come lui gli studi all'università, ma faranno gli studi al posto degli studi all'università, gli studi in prigione, gli studi della galera. Un'espressione che ricorderà più volte, la ricorda più volte nell'86 a Cavriago, la ricorda nel 74 e secondo Fangareggi la usava già molto prima. L'educazione, l'università della prigione. E quindi il suo atteggiamento è completamente opposto all'integralismo. Ma non solo per questo, per il suo agire, c'è una concezione diversa di cristianità. È impossibile, per Dossetti, ciò che impedisce di parlare di integralismo in Dossetti è che per lui il regime di cristianità dell'Occidente non è l'unico regime di cristianità, anzi è un regime che è destinato a scomparire o che è già scomparso. In altri parla di rottami della cristianità, eccetera. E se non c'è la cristianità, è difficile parlare di integralismo. L'integralismo suppone un certo concetto di cristianità, che Dossetti rifiuta. E anche, ritengo, per una visione escatologica, rinnovata. Escatologica vuol dire per un'attesa del compimento della fede cristiana per tempi futuri. E quindi una non identificazione del regno di Dio con la storia degli uomini totale. Questi sono i punti che per me permettono di non definire Dossetti un integralista, che non lo è stato, però di un uomo che aveva una visione unitaria della storia di Dio e della salvezza e degli uomini, e che sta alla base di tutta la sua esperienza. Ecco, termino qui perché sono già andato forse oltre al tempo che avevo a disposizione.